Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Questo panel è dedicato un omaggio a Amnesty International, ovviamente Amnesty Italia, per il suo 50° compleanno. Abbiamo alla nostra destra Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. E Chiara Quaro del direttivo Lombardia. Intanto un applauso speciale per i 50 anni di Amnesty Italia. E partiamo da Amnesty Italia, poi ovviamente cercheremo di trattare un po' di temi, perché Amnesty in questi anni è stata un po' come il Papa, viene tirato da tutti dalla giacca e ognuno prende un pezzettino. Per fare un piccolo esempio, quando Amnesty produce un rapporto per denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia, viene applaudita da una parte e critica dall'altra. Idem, siccome fanno un lavoro serio, qualche volta anche criticano la violenza commessa anche dagli ucraini, già successo, e viene massacrata dall'altra parte. Però vanno avanti, non sono dei pasticceri, non hanno mai in questi anni, io li conosco, ci lavoro sia come Radio Popolare, sia come una trasmissione come Esteri, lavoro con Riccardo da anni e non fanno sconti a nessuno. Un piccolo ricordo, forse è stato il laboratorio più interessante di questi anni, era durante il lockdown. Riccardo mi ha chiamato, mi ha chiesto perché non facciamo i diritti umani ai tempi del Covid, ai tempi del lockdown. Ed è stato un grosso laboratorio, perché lì sono stati, in molti paesi, sono stati sperimentati alcune tecniche per sedare il dissenso, era in nome del lockdown, poi finito il lockdown non li hanno mai rimossi e ci troviamo in questa situazione dove c'è un record delle violazioni dei diritti umani nel mondo, anche in paesi che erano insospettabili. Io partirei con Riccardo, ti chiedo di ricordarci come è nata Amnesty International. Posso dire che era il 1975 e in Italia erano anni duri, erano gli anni di piombo.
Sì, buon pomeriggio. Intanto grazie per aver voluto Amnesty International alla festa di Radio Popolare. Sì, erano anni, hai citato il lockdown, nelle grandi città, Milano, Roma, soprattutto la sera, in quegli anni 70 sembrava di stare nel lockdown, cioè si usciva poco, c'era paura, c'era una violenza politica molto spesso armata, imponente, ci si ammazzava per strada, c'erano servitori infedeli dello Stato, c'era tanto altro e un gruppo di persone in varie città, Genova, Piacenza, Roma, Milano stessa, che erano già in contatto con la sede internazionale di Londra, che era nata nel 61, si riunirono per la prima volta perché pensavano che proprio per contrastare quel periodo buio degli anni 70, soprattutto il secondo quinquennio, si poteva fare una scelta diversa, cioè ispirarsi fondamentalmente a due testi, entrambi del 48, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la nostra Costituzione, e occuparsi di diritti in maniera, oggi potremmo dire, deideologizzata, ma insomma avendo come bussole quei due testi lì e quindi le parole di quei testi, diritti, libertà, giustizia, uguaglianza. E fu una cosa molto strana, in un periodo appunto di ideologie molto, molto forti, trovare delle persone che, così come negli esempi che hai citato tu poco fa, Sciauchi, facevano delle cose inimmaginabili, cioè contemporaneamente si occupavano di un prete in Vietnam e di un sindacalista in Guatemala, che erano in carcere per lo stesso motivo, cioè per aver espresso le proprie opinioni. Raccoglievano firme per dissidenti dell'Unione Sovietica piuttosto che per nativi Maya che stavano cercando di venire a capo del genocidio commesso da Rios Montt e predecessori e successori. E questo convinse anche me. Convinse anche me uno slogan che diceva sostanzialmente che la migliore arma era una penna e non un mitra, cui poi fece da controcampo Demetrio Stratos quando disse: il mio mitra è un contrabbasso. E quindi così più o meno siamo quasi coevi, ed è nata facendo delle scelte, scelte di non violenza e scelte di occuparsi di diritti a tutto tondo.
Chiara, tu invece cosa ti ha convinto per avvicinarti a Amnesty?
Allora, in realtà io sono capitata in Amnesty un po' per caso, nel senso che avevo più o meno 17-18 anni e non so bene come ero finita sulla pagina di Amnesty, appunto, su una pagina dove raccontavano delle violazioni dei diritti umani che avvenivano in Tibet a opera del governo cinese. E quindi da lì mi sono un po' incuriosita, mi ricordo che era estate, quindi non avevo molto da fare, e quindi ho letto, mi sono informata. E ho visto appunto che c'era la possibilità di entrare in contatto con gli attivisti, perché è una peculiarità di Amnesty che chi fa volontariato per Amnesty si definisce attivista. E quindi da lì ho preso contatti, e appunto all'epoca ero ancora al liceo, e quindi sono stata accolta e seguita dagli attivisti della Lombardia, e inizialmente appunto avevo creato un gruppo giovani all'interno della mia scuola, che poi però nell'arco di qualche anno si è chiuso, perché poi ovviamente le persone sono andate all'università, insomma c'è stato un po' di ricambio, e poi in realtà sono entrata in un gruppo Italia, perché faccio una piccola parentesi, ci sono appunto i gruppi giovani dove ci sono persone dai 16 ai 25-26 anni e poi i gruppi Italia dai 26 fino senza limite di età, insomma. Quindi una volta finito il gruppo giovani sono entrata nel gruppo di Legnano, perché allora vivevo lì, e poi non ne sono mai uscita sostanzialmente.
Cosa state facendo adesso? Quale campagna state seguendo?
Allora, beh, sicuramente adesso le due campagne più importanti, al di là appunto della campagna su Gaza, quindi sullo stop al genocidio, c'è una campagna molto importante in questo momento che si chiama Proteggo la protesta, che non è una campagna italiana ma è una campagna globale, che quindi impegna tutta Amnesty per diversi anni, e poi ciascuna sezione ha una propria declinazione, insomma. E Proteggo la protesta, insomma, si deduce già dal titolo, stiamo un po' assistendo in tutto il mondo a una serie di limitazioni rispetto al diritto di protesta pacifico, e non serve che dica cosa sta succedendo in Italia, è notizia di 4 giorni fa, il DDL sicurezza, che era stato trasformato da DDL decreto legge, è stato approvato dal Senato, quindi è diventato legge, quindi anche in Italia stiamo un po' assistendo a una limitazione del diritto di protesta, che viene fatta sia, mi viene da dire, con le armi legislative, quindi imponendo delle norme restrittive, ma anche per esempio attraverso una cattiva pubblicità, possiamo dire, a chi fa attivismo. Pensiamo per esempio agli attivisti di Extinction Rebellion, o comunque a tutti gli attivisti climatici, ok? Sono una categoria che è particolarmente presa di mira. Amnesty con questa campagna cosa vuole fare? Proteggere gli attivisti, no? Non solo i propri ovviamente, ma tutte le persone che in qualche modo scendono in piazza pacificamente per cambiare le cose, insomma.
Ecco, Riccardo, Amnesty è protagonista in questi 609 giorni di bombardamenti a Gaza, e mentre stiamo aspettando ancora la decisione della Corte di Giustizia Internazionale, che si è riunita mi sembra a gennaio 2024, sotto la, diciamo, dopo la denuncia del Sudafrica, Amnesty a dicembre 2024 è uscito con un rapporto fortissimo dove parla di genocidio a Gaza. Non è una decisione politica, ti chiedo di spiegare ai nostri, diciamo, ascoltatori come nasce una decisione così forte, perché è sicuramente sofferta, come dicevo, non è una decisione politica, dietro c'è un lavoro, ci sono esperti anche in giurisprudenza, e c'è una grande responsabilità, perché è una decisione che praticamente sta facendo la storia.
Sì, ma Amnesty International parla un vocabolario che non è quello degli storici, non è quello degli analisti, degli statistici, quindi noi non compariamo i fatti della storia per stabilire quale è più grave, non facciamo comparazioni tra i numeri, e il vocabolario che parliamo è quello del diritto internazionale. E nel 1948 è stata approvata una convenzione, la Convenzione per la prevenzione del crimine di genocidio, e si voleva che quella parola lì non fosse più ripetuta, cioè che quel testo fosse utile a prevenire nuove Shoah. E quindi, essendo questo il nostro vocabolario, noi siamo andati a fare ricerche nella striscia di Gaza occupata per verificare se i 5 atti di genocidio contenuti nell'articolo 2 di quella convenzione fossero stati violati o meno da parte di Israele. E in 3 casi su 5, sì, le Nazioni Unite sono andate ancora più avanti. Noi abbiamo rinvenuto nella condotta militare di Israele dopo i crimini di guerra commessi da Hamas il 7 ottobre, proseguiti e che continuano tuttora con gli ostaggi che tengono ancora vivi o morti. Abbiamo valutato con le nostre ricerche che Israele si è reso responsabile di uccisioni, in gran numero peraltro, di membri del gruppo palestinese, in questo caso, che la convenzione chiama gruppo protetto, di aver provocato gravi danni fisici e mentali al gruppo protetto, e questo nel primo caso attraverso attacchi contro i civili, a ripetizione contro infrastrutture civili, nel secondo caso anche con i trasferimenti di massa che hanno riguardato praticamente tutta la popolazione. Il terzo atto genocidario è quello di creare condizioni di vita atte a distruggere il gruppo, detto in termini non giuridici, bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari. Le Nazioni Unite hanno individuato con un comitato di esperti che Israele ha violato la convenzione sul genocidio anche riguardo a un quarto atto, vietare le nascite all'interno del gruppo. Attraverso cosa? Attraverso bombardamenti di strutture sanitarie, in particolare i centri per la salute sessuale e riproduttiva, dove dovrebbero andare le donne in gravidanza e le neomamme palestinesi. Quindi è questo. La convenzione specifica, che dice una cosa molto chiara, un inciso in tutto o in parte, è stato riconosciuto da 3 sentenze internazionali che poco più di 30 anni fa, l'11 luglio del 95, a poche centinaia di chilometri da noi, in piena Europa, è stato commesso un genocidio nella città di Srebrenica in Bosnia. Il massimo delle persone uccise è 10.701, anche se si parla di 8.000, cioè un quinto delle palestinesi. E quello è stato un genocidio, e soltanto le forze serbe più negazioniste ancora dicono che non è stato così. Ma su quello non c'è discussione. Mentre invece questa parola, genocidio, nel nostro paese è un tabù. E a tal punto un tabù, fatemi dire questa cosa, anche se io sono contento di quello che è successo ieri, è talmente un tabù questa parola, che si è verificato un fatto incredibile ieri a Roma, cioè in nome della maggiore inclusività, e quando il linguaggio include aggiunge parole normalmente, ma in nome della maggiore inclusività, per avere più persone, si è aperto un corteo togliendo una parola, mettendone un'altra che non ha alcun significato giuridico, e dunque il corteo si è aperto un stop al massacro, che va bene, ma non è quello. Cioè, no, noi non possiamo girare intorno alle parole che massacro, strage, sterminio, eccesso, perché non hanno senso. Aggiungo che le vittime di qualunque genocidio hanno il diritto a essere chiamate nella storia, e meglio ancora nella giustizia, come vittime di una cosa che va chiamata con quel nome, non con un altro nome. E quindi, questa, siamo arrivati al punto. Ultima cosa, la convenzione richiede che ci sia, che sia dimostrato un intento genocidario. come nel Ruanda nel 94 c'era la radio delle mille colline che ogni giorno faceva una cosa che fa l'opposto di Radio Popolare, cioè attizzare all'odio, facendo nomi e cognomi, dando gli indirizzi dei tuzzi da eliminare, organizzando camion che andavano con i machete made in China a sgozzare quelli del gruppo avverso. Così i massimi livelli della politica israeliana, dell'esercito israeliano, hanno fatto dichiarazioni genocidarie, a partire dal presidente Herzog, secondo il quale a Gaza non ci sono civili, dunque sono 2.200.000 obiettivi militari, al primo ministro Netanyahu, a cui stringono le mani in tanti o promettono di stringere le mani, e altro ancora. Ne abbiamo isolate in questo lungo rapporto oltre 200. Una delle più terribili è una di un parlamentare della Knesset, della coalizione di governo, che ha detto pochi mesi fa è il momento buono per ucciderli perché i musulmani durante il Ramadan sono più deboli.
Ecco, a proposito, voi avete, sembra come Amnesty, proiettato un film, mi sembra, prodotto dal Jazeera, dove praticamente i soldati politici israeliani incitavano al genocidio.
Sì, per quello lo definiamo un genocidio autoconfessato e in streaming.
Praticamente il film hanno fatto un montaggio di dichiarazioni di ufficiali israeliani, ma anche di soldati, perché diciamo è il primo genocidio non solo, come qualcuno ha detto, che vediamo in diretta, ma anche un genocidio che viene anche, come si può dire, messo sui social dagli stessi criminali,
sì,
con nome e cognome.
Sì, sì, sì. Ci sono ricercatori, ricercatrici che fanno, e giornalisti e giornalisti che vanno sui social a cercare queste informazioni, in cui non con pseudonimi o nickname, ma con nome e cognome dei soldati israeliani che vanno a compiere il genocidio, riprendendolo con le telecamere che spesso hanno sugli elmetti, oppure portandosi proprio l'attrezzatura professionale, riprendono delle scene, entrano nelle case vuote a seguito degli ordini di evacuazione, distruggono tutto. In diversi filmati si nota un accanimento particolare, direi una perversione particolare, per gli abiti intimi femminili, quasi tipo, insomma, altro che musulmane queste, mostrando un perizoma. In altri casi fumano la shisha mentre alle spalle viene demolita un'università. In altri casi defecano, urinano in proprietà private che non sono loro. E tutto questo è online. Per questo dico è un genocidio quasi rivendicato. E cosa c'è di più deumanizzante di questo? Che è un altro elemento del genocidio, la deumanizzazione dell'altro gruppo. E tant'è che poi ci sono gruppi che cercano giustizia andando a cercare le persone dove stanno, perché se uno poi pubblica su X con nome e cognome le proprie nefandezze, insomma, rende anche più facile il compito di chi indaga. È un genocidio su cui è facile indagare, è facile. Se non fosse che questo genocidio ha prodotto come reazione, questo è il campo di battaglia di questi mesi, una delegittimazione completa della Corte Penale Internazionale, che è quella che giudica gli individui e che, quando ha emesso un mandato di cattura per Putin, e bene ha fatto, è stata applaudita; quando l'ha emesso per Netanyahu è stata delegittimata a tal punto che siamo arrivati nel nostro piccolo, perché Orbán ha fatto le cose in grande invitando Netanyahu. Noi nel nostro piccolo abbiamo rimandato a casa con un aereo di Stato un criminale libico che poi, sappiamo, ha fatto una fine in un attentato in stile mafioso, perché di fatto, insomma, in quell'humus era cresciuto e in quell'humus era diventato anche un funzionario dello Stato libico ed era ricercato dalla Corte Penale.
Quel rapporto è costato a Amnesty, visto che stiamo parlando, come diciamo, una linea rossa, quella del genocidio che viene attribuito a Israele?
È costato, sì, in termini di articoli, minacce, insulti, scene in cui sono state fatte delle brutte figure, perché per esempio a Venezia, a Ca' Foscari, doveva essere presentato, poi improvvisamente si sono tirati indietro, Il piano B non ha funzionato, il piano C non ha funzionato, alla fine si è fatto a Ca' Foscari ma con una locandina taroccata in cui non c'era più la parola tabù, c'era altro. E in alcune città, la mia in particolare, Roma, insomma, c'è una comunità ebraica, come forse vi è noto, abbastanza ostile, agguerrita, però alla fine chi dall'inizio, penso al laboratorio ebraico antirazzista, penso ad Anna Foa, penso a Gad Lerner, tante persone, insomma, non si fanno tabù. L'altro giorno stavo facendo una diretta con giornaliste palestinesi, giornalisti israeliani e giornalisti italiani che dovevano seguire, perché gli venivano dei punti per questo corso di formazione, e mentre un giornalista israeliano non si è fatto problemi a dire la parola genocidio, quello italiano ha fatto un giro incredibile per dire, e lì ha detto, noi dobbiamo essere più inclusivi, quindi cercare di non dividerci. Allora la domanda che dobbiamo farci è se le parole sono schiave della storia o se le parole possono cambiarla, la storia. Io penso che debbano cambiarla.
Chiara, nel tuo piccolo, qui in Lombardia, tra attivisti di Amnesty, come viene affrontata la questione, diciamo, di Gaza, che in questo momento è al centro?
Sì, allora, secondo me da parte degli attivisti, insomma, quando è uscito il rapporto, cioè era molto atteso, ecco, non, nel senso che era importante per noi attivisti che appunto la posizione di Amnesty divenisse pubblica, insomma. E chiaramente negli ultimi mesi spesso i gruppi sono stati contattati anche da altre realtà, da associazioni, proprio per parlare di questo argomento, che è un argomento comunque difficile, confermo. E appunto noi attivisti di Amnesty spesso siamo proprio chiamati per lavorare insieme ad altre associazioni, perché è un po' la nostra forza, insomma, secondo me. E come attività sono un po' quelle che facciamo anche per le altre campagne. In tantissimi posti in Lombardia negli ultimi mesi, per esempio, ci sono state varie proiezioni del film The Otherland, che appunto parla proprio della striscia di Gaza, e Amnesty ha patrocinato questo film, quindi i gruppi della Lombardia hanno cercato a loro volta di promuovere la diffusione e la proiezione di questo film. Già appunto i primi mesi del conflitto abbiamo fatto diverse manifestazioni in realtà statiche con delle fiaccolate in zona Castello, e diciamo è un argomento di cui secondo me la società civile vuole parlare, spesso magari usando le parole non giuste, insomma, o quelle che fanno un po' meno paura, però è un argomento di cui secondo me si parla, insomma. E le attività sono varie, insomma. E no, vai.
Okay. No, non volevo interromperti, se vuoi. No, Riccardo, veniamo all'Italia. C'è una bella sfida in questo momento. L'Italia e gli Stati Uniti.
Allora, partiamo dai 50 anni di Amnesty International in Italia, perché se c'è una cosa che noi abbiamo imparato e poi praticato, è che tutti i cambiamenti e i progressi nel campo dei diritti umani sono arrivati dalle piazze, dalle mobilitazioni, l'aborto, il divorzio e tante altre cose. Ora, la domanda che ci stiamo facendo e che riguarda soprattutto le persone attiviste giovani, quelle alle quali prima o poi bisogna dare il testimone, è questa. Se il cambiamento è arrivato dalle piazze e le piazze vengono vietate, noi questo cambiamento come lo cerchiamo? E la risposta è sfidando, resistendo e sfidando, non c'è altro. Non si può pensare che arrivi qualcun altro e ogni volta ci sia un giudice, poi magari arriverà un giudice a dichiarare incostituzionale pezzi di questa legge sicurezza, arriverà la Corte Europea dei Diritti Umani a dire che viola una serie di articoli della Convenzione Europea sui Diritti Umani. E comunque è un periodo nel quale noi stiamo vedendo una limitazione senza precedenti nel nostro paese alla libertà di espressione, che colpisce vulnerabilità, colpisce in particolare l'attivismo per la giustizia climatica, come ricordava Chiara, si accanisce contro gruppi specifici, E il tutto accompagnato, come sempre, da una narrazione di una parte degli organi di informazione che è criminalizzante, perché il meccanismo lo conosciamo bene. La narrazione criminalizzante poi è seguita dalla criminalizzazione. Questo è uno schema. C'è questo, poi c'è tutta questa decretazione crudele sulle persone migranti, c'è questa esternalizzazione di volta in volta alla Libia, alla Tunisia, all'Albania, chiunque purché ci risolva questo problema. E un'altra cosa che abbiamo appreso molto bene è che ogni conquista non è mai definitiva. Noi abbiamo impiegato 29 anni, una campagna durata 29 anni per avere il reato di tortura in Italia, potrebbero bastare 29 mesi per abolirlo. E c'è chi dice che introducendo nella legge sicurezza questo reato di resistenza anche passiva o di risposta comunque legittima a forme di violenza in carcere, di fatto è stato annullato il reato di tortura, perché quella legge sicurezza prevede che si possa agire violentemente per in determinate circostanze. Quindi è un periodo brutto. A questo aggiungiamo il cosiddetto effetto Trump, che non è che tutto è nato con Trump, perché prima di Trump, forse ce lo siamo dimenticati, cosa è stato Bolsonaro in Brasile, cosa è stato Duterte nelle Filippine, cosa è stato ed è il signore con la motosega in Argentina, Milei. Tutta gente è arrivata e per fortuna in alcuni casi anche conclusa. Duterte sta in carcere alla Corte Penale Internazionale, Bolsonaro è sotto processo, Milei ahimè no ancora, però è tutta gente che è arrivata prima. Orbán è al potere dal 1999 in Ungheria. E poi Trump ha accelerato tutto questo, dichiarando odio verso qualunque cosa che abbia come aggettivo internazionale, che sia la giustizia internazionale, la cooperazione internazionale, la protezione internazionale, e quindi ordinando espulsioni di massa, stabilendo sanzioni contro i giudici della Corte Penale, tagliando gli aiuti quasi del 100% alla cooperazione internazionale, di cui fanno le spese chi? Gente che muore di fame in Siria, in Yemen, in Myanmar, in Sudan, altrove. Quindi è un disastro. E credo il punto che noi dobbiamo mettere bene in evidenza con preoccupazione è che c'è, a differenza di un altro decennio terribile, gli anni 90, c'è questa unione, questa miscela malefica tra autoritarismo e tecnocrazia, che stanno insieme. Adesso lasciate stare che quei due trichechi lì, uomini alfa, stiano facendo finta di litigare, no? Ma il punto è che oltre all'autocrazia che si diffonde con questo modello Trump o effetto Trump, ci sono proprietari di piattaforme tecnologiche che sono dei miliardari che entrano nelle stanze del potere. Questo non ha a che fare solo con Musk, ha a che fare anche con Meta, ha a che fare con tutto. E quindi è questa miscela qui che noi dobbiamo, di cui dobbiamo avere paura, perché si mettono insieme, cosa producono? Notizie false, disinformazione, calunnie, rovinano reputazioni, ci si sta già provando. Questa è la tecnologia che ha spiato Luca Casarini, che è stato qui poco fa, è la tecnologia che ha spiato Francesco Cancellato, è la tecnologia che già in passato è stata indirettamente con i software spia protagonista dell'uccisione selvaggia di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. Ma questi spyware sono persino roba vecchia. Ora c'è i dati biometrici, c'è la sorveglianza di massa, c'è telecamere piantate sulle facce di chiunque, c'è l'apartheid automatizzato nella città di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Cioè, tutta questa roba qua, messa insieme al calo della democrazia, è un ciclo veramente brutto.
Quindi anche le sfide di Amnesty, volete applaudire? Applaudite. Quindi anche le sfide di Amnesty, diciamo, dal punto di vista qualitativo, cioè il metodo cambia, perché ormai la repressione, come dicevi, ha fatto un salto di qualità. Ricordiamo quello che è successo in Cina, nello Xinjiang, dove praticamente il cittadino cinese di origine, diciamo, musulmano viene tracciato da quando esci da casa fino a quando torna la sera a casa con le telecamere in giro. Sembra che era tutto gestito da Huawei. In pratica, se passava poi dalla moschea, poi loro sapevano tutti i suoi spostamenti. E se alla domanda cosa hai fatto oggi, e lui omette di dire che è stato in moschea perché comunque ha paura, ecco la menzogna, ecco sospetto e poi i campi di lavoro. Quindi anche Amnesty ormai va su nuove sfide, non soltanto quelle dei diritti umani, gente rinchiusa, ma perché siamo praticamente in un'altra era.
Sì, sì, noi siamo rimasti quelli che raccolgono firme. Dal 61 a oggi non è cambiato nulla. Però nel frattempo abbiamo pensato che occuparci soltanto dei cosiddetti prigionieri o delle cosiddette prigionieri di coscienza sarebbe stato oggi insufficiente, saremmo diventati un movimento che aveva uno scopo specifico. Quindi oggi si fa prima a dire di cosa si occupa Amnesty piuttosto che di quello che non ci riguarda, e quindi c'è dentro la tecnologia contro i diritti umani, c'è dentro l'emergenza climatica, c'è dentro tutta la sfera enorme dei diritti sessuali e riproduttivi. L'altra sera c'è stata una grande vittoria in Norvegia, e non parlo del calcio, parlo del fatto che il Parlamento ha approvato un emendamento al codice penale che introduce nella definizione del reato di stupro l'assenza del consenso, e quindi la Norvegia ha battuto l'Italia pure su questo, perché in Italia ancora non ce l'abbiamo. È bizzarro.
È una delle grosse battaglie di Amnesty.
Sì, è una campagna che abbiamo iniziato nel 2020.
Io lo chiedo.
E io mi chiedo, come si fa a non essere d'accordo su una cosa del genere? Eppure evidentemente dopo 5 anni non si riesce a uscire da questa idea antiquata, patriarcale, revittimizzante, che una sopravvissuta allo stupro deve dimostrare in tribunale che ha resistito, portare referti medici, portare vestiti strappati, dimostrare che non aveva bevuto, perché sennò è sempre colpa sua, quando invece il criterio del consenso è adottato dagli stati più all'avanguardia nell'Europa, e l'Italia anche da questo punto di vista sta indietro.
E aggiungo che spesso e volentieri è anche vittima di vittimizzazione secondaria, perché poi si sente anche dire ma te la sei cercata.
Certo. Ecco Chiara, una campagna come questa come viene poi dopo declinata sul territorio?
Allora, può essere declinata in tanti modi. Sicuramente attraverso la raccolta firme, che è un po' la modalità storica di attività, insomma, che fa Amnesty. Però secondo me una delle attività chiave che fanno proprio gli attivisti è l'educazione ai diritti umani nelle scuole, che noi per brevità chiamiamo EDU. Quindi che cosa significa? Che i volontari vengono, spesso siamo proprio contattati dalle scuole, dagli insegnanti, altre volte siamo noi che ci proponiamo, e andiamo a parlare di Amnesty, andiamo a parlare di diritti umani dalle scuole elementari fino all'università. E appunto spesso sono insegnanti che già all'interno del loro lavoro con le classi affrontano determinate tematiche e poi chiedono a noi un ulteriore intervento, insomma. E forse, cioè, secondo me, a parte che da attivista è una delle attività più belle, più gratificanti che si possono fare. E adesso purtroppo, siccome lavoro, non la posso più fare, perché ovviamente per andare a scuola bisogna andare dal lunedì al sabato, insomma. Però secondo me è anche una delle più efficaci, perché andare a parlare alle giovani generazioni, ai piccoli, è probabilmente un po' la chiave di volta. Non che non serva parlare agli adulti, ai grandi, assolutamente, però con i ragazzi è diverso. Un po' perché l'obiettivo è un po' anche solo buttare un semino, che però in futuro potrebbe crescere, insomma. E poi perché in realtà i ragazzi sono molto curiosi, quindi quando gli racconti anche soprattutto di cose che avvengono in Italia, di cui loro magari non sanno nulla, io notavo veramente tantissimo interesse. Quando io ero in una quarta, in una quinta superiore, io avevo raccontato la storia di Federico Aldrovandi, che praticamente era un loro coetaneo, perché loro avevano 18 anni. E mi ricordo che era calato il silenzio, perché nessuno gli aveva mai detto nulla, no? Però, insomma, era stata una cosa di grande impatto, insomma. Rispetto alla campagna, io lo chiedo appunto, l'obiettivo di questa campagna è andare a modificare il codice penale italiano, in particolare il reato di stupro, insomma, affinché venga inserito il concetto di consenso, perché al momento giuridicamente in Italia non esiste questa cosa. Ecco, questo forse è in Italia ancora un argomento di cui è difficile parlare, però sicuramente ci continueremo a lavorare, insomma.
Ecco, hai detto una parola chiave, la scuola e l'informazione. Questo è anche un compito, Riccardo, non della scuola, non dei mass media, diciamo, ma anche di Amnesty, quello di informare correttamente.
Sì, ed è una bella sfida. Io, come sai, durante il giorno parlo, faccio interviste, intervengo a incontri, ma sempre di più mi piace entrare nelle scuole perché trovo persone curiose, pronte a disponibile al cambiamento. L'informazione è un'informazione senza generalizzare, che intanto mostra delle lacune proprio sul tema di Amnesty International, cioè sui diritti umani, mostra delle lacune sul vocabolario dei diritti umani. E io ricordo un episodio, era metà ottobre 23 o fine ottobre 23, una cosa che cerco di non fare mai, cioè collegare un collegamento a un programma televisivo stando a casa, perché è molto penalizzante, e ho definito l'azione commessa da Hamas il 7 ottobre un crimine di guerra, e mi hanno aggredito. Io stavo a casa e mi hanno detto: no, devi dire terrorismo, devi dire pogrom, ma tu sei il portavoce di Hamas, ignorando completamente il fatto che crimine di guerra è una nella famiglia, non esiste una gerarchia, peraltro, ma dovesse esistere una gerarchia di crimini di diritto internazionale, è tra i primi tre: genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quindi, casomai, io ho peggiorato. Se loro vogliono usare una parola che non ha alcun significato giuridico, ma un significato convenzionale, liberi di usarla. Dopodiché Amnesty, siccome ha preso una posizione in un contesto di narrazione pro-Israele, ha preso una posizione di ricerca sulle violazioni dei diritti umani commesse a partire dal 7 ottobre ed è arrivata a compilare, no, come un cruciverba, quella parola di 9 lettere che inizia con la G e finisce con la O. Piano piano con le nostre ricerche l'abbiamo riempita questa parola, e noi siamo scomparsi dall'informazione. È come dire che l'unica informazione che è sui palestinesi è l'informazione che non ne parla, cioè l'unica informazione buona è quella che non ne deve parlare. E quindi
poi ti hai dato ragione la Corte Penale, visto che contro il leader di Hamas, Sinwar, è stato emesso un mandato di cattura per crimini di guerra.
No, ne hai messi 3 su 5 di crimini, sì, di mandati di cattura. 3 erano per la leadership politica e religiosa di Hamas e 2 per Netanyahu, l'ex ministro della difesa Gallant. E questi 3 mandati di cattura sarebbero stati eseguibili se non fosse che Israele ha questo suo concetto di giustizia fai da te, per cui li ha ammazzati. E quindi non c'è stata la possibilità di portare in giudizio presso il principale organo di giustizia internazionale la leadership di Hamas, che è responsabile di crimini di guerra, e da ultimo pochi giorni fa abbiamo denunciato perché in pieno genocidio ci sono persone a Khan Yunis e altrove che scendono in piazza dicendo che non ce la fanno più, e gli dà un po' fastidio che i leader dal Qatar di Hamas dicano: non importa quanti figli ci ammazzano, ne faremo 10 volte tanto, e la gente dice: sì, intanto i miei però sono morti. E quando scendono in piazza Khan Yunis facendo quello che gli hanno chiesto di fare dall'inizio, non rendendosi conto, come quando chiedevano ad Aleppo, no, ribellatevi contro Al-Qaeda, scendete in piazza in una Aleppo assediata da quel criminale di Bashar al-Assad, bisognava che noi invitavamo a ribellarsi, perché dovevano in questo modo dimostrare che non erano qaedisti, e dunque i 2,5 milioni di Gazawi dovevano ribellarsi secondo noi, così ci avrebbero dimostrato che non erano di Hamas. Adesso che lo fanno, Hamas li arresta, li tortura e nessuno ne parla.
Faccio una domanda sia a Chiara sia a te: nel 2025 è così determinante il ruolo dei mass media tradizionali. Ti faccio un piccolo esempio. Israele non impedisce l'ingresso dei giornalisti, l'ingresso nella striscia di Gaza, eppure soprattutto le nuove generazioni ormai si informano su soprattutto su Instagram, perché su Instagram c'è il genocidio in diretta. Ti chiedo, tu Chiara, come ti informi sulla striscia di Gaza, e poi se mi rispondi anche su il ruolo dei mass media oggi, se i giovani oggi leggono i giornali, guardano quella scatola dove c'è TG1, TG5, oppure hanno altri canali per informarsi.
Allora, non posso parlare, cioè, a nome dei giovani.
Parla per te.
Parlo per me. Allora, io personalmente, a livello di media tradizionali, telegiornale poco, io sinceramente leggo il Post, perché mi sembra un giornale affidabile, che fa un tipo di informazione ragionata e, insomma, affidabile per l'appunto, e sono anche abbonata. Sicuramente poi, rispetto alle modalità di informazione, sicuramente i social giocano un ruolo fondamentale. C'è un po' il tema che nel momento in cui tu ti vuoi informare tramite i social c'è la questione bolla, per cui tramite i social tu tendenzialmente entri in contatto con informazioni, con persone che tendenzialmente la pensano come te, quindi è un po' difficile uscire dalla propria bolla, appunto. Le informazioni che ti arrivano tramite Instagram piuttosto che Facebook e quant'altro tendono un po' a rispecchiare quello che già tu pensi, per cui è difficile sentire un'opinione diversa, quando invece magari è proprio sentire qualcuno che la pensa diverso da te che ti fa crescere, ti fa maturare o ti fa anche cambiare idea, banalmente. Poi sicuramente il tema dell'informazione è un tema cruciale. Amnesty sicuramente, secondo me, uno dei suoi punti di forza è che è considerata una fonte di informazione affidabile. Quindi spesso è vero che magari noi arriviamo un pochino dopo a livello di tempo, ok? Quindi noi non siamo quelli che fanno i comunicati stampa immediatamente o i titoloni altisonanti. Noi arriviamo dopo, spesso... cioè sembriamo un po' arriviamo con l'ultimo treno, però se arriviamo con l'ultimo treno è perché quello che diciamo è vero, è sicuro, è affidabile ed è frutto di ricerche. Quindi sicuramente Amnesty è una fonte di informazione affidabile.
Può fare a meno Amnesty dei mass media tradizionali, visto la potenza dei social media?
No, secondo me no. Perché comunque le persone continuano a informarsi prevalentemente attraverso i mezzi tradizionali. Però i social sono importanti, perché, per esempio, se non ci fossero i social, noi oggi non riusciremmo a seguire lo sciopero della fame giunto al 262esimo giorno della mamma del Gramsci d'Egitto, lei è Laila Swaif, lui Ala Abdel Fattah, prigioniero di coscienza al Cairo, e ce la raccontano i social, gli account. Per il sud del mondo i social sono spesso l'unico strumento per poter raccontare. Per le donne che subiscono apartheid di genere in Afghanistan o in Iran, i social sono l'unico strumento, quindi serve tutto, assolutamente serve tutto. Amnesty è nata da un articolo di giornale, quindi non...
per me... puoi raccontare?
Ah sì, è una cosa che a Roma non sarebbe mai successa, perché nella metropolitana di Roma uno non riesce neanche ad aprire il giornale, ma invece in quella di Londra questo avvocato Peter Benenson lesse che c'era in Portogallo stato l'arresto di 3 studenti durante la dittatura fascista di Salazar, portati in carcere perché avevano fatto un brindisi alla libertà. E cominciò a interessarsi un po' di altre situazioni del genere, fino a quando su un altro articolo, questa volta sull'Observer, il 28 maggio 61 pubblicò un editoriale intitolato Un'amnistia per i prigionieri. Poteva essere una cosa finita lì, invece, come un social network ante litteram, ha messo insieme così tante persone, e ancora oggi funziona così. Milioni di persone che in un tempo rapidissimo agiscono facendo la stessa cosa, mandando una lettera in favore di una causa, un prigioniero di coscienza, un condannato a morte, una persona a rischio di essere rimpatriata, o una legge che sta per essere approvata e non va bene, o al contrario una legge che deve passare, un unico destinatario e si fa la cosa tipica dei social media. Quindi per chiudere, sì, serve. Io ti devo dire, sono pronto per la pensione, però una delle cose che mi trattiene è se quando vado in pensione Radio Popolare non mi chiama quelle 200 volte l'anno, io che faccio?
Questo è un problema, soprattutto per noi, perché no, perché Riccardo ha una qualità un po' introvabile, che ai tempi radiofonici, e praticamente un minuto e mezzo dice tutto, e se l'intervista è lunga, io sempre consiglio, soprattutto ai stagisti, di preparare già le 3-4 domande scritte, perché ti spiazza, perché a un certo punto si ferma, perché ha detto tutto, quindi bisogna essere già pronti per un'altra domanda.
Sono l'incubo delle notturniste.
Non si può dire festeggiato, perché commemorato, diciamo, i 50 anni con l'eroica. Perché Beethoven?
Allora, credo il verbo giusto sia celebrare, il participio giusto sia celebrato. L'eroica perché, come ci ha raccontato il maestro Piovano, che l'ha eseguita qui al Dal Verme il 25 maggio, è un testo che a suo modo parla di libertà, e anche se non ne avesse parlato, il titolo era azzeccato, perché non era dedicato a noi, cioè noi non siamo degli eroi, se no, se voi pensaste che quelli di Amnesty siano degli eroi, dovreste immaginare che Amnesty non fa per voi, perché non siete all'altezza. Invece noi siamo assolutamente persone comuni. Chi è eroe, chi è eroina sono le persone, appunto, Layla Swaif, una madre che sta per morire chiedendo fino all'ultimo al governo britannico, perché Alaa Abdel Fattah è anche cittadino britannico, di fare la cortesia di alzare il telefono e chiamare al-Sisi e dirgli: mi liberi questa persona, a sua volta al centesimo giorno di sciopero della fame. Questi sono gli eroi e le eroine. E allora abbiamo pensato che era una dedica per loro, non una celebrazione per noi. Una dedica per chi difende i diritti umani nel mondo in situazioni a cui non dobbiamo arrivare. C'è un film che sta per uscire, 2073, un documentario che esce nei prossimi giorni, e ci dice esattamente, ci dice due cose: dove non dobbiamo arrivare, e ci dà un insegnamento, perché la protagonista dice: sono arrivata qui perché sono rimasta da sola a combattere. Ecco, questo è quello che non dobbiamo fare, non combattere da soli, non lasciare che le persone combattano da sole.
A proposito di eroismo, non possiamo dimenticare tutti gli attivisti, soprattutto quelli che si battono nelle Filippine, in America Latina, per l'ambiente. E ogni anno il numero è importante di persone che sono stati assassinati, e c'è un intreccio tra multinazionali, polizia e anche, diciamo, la malavita.
E questa è la forma moderna del colonialismo, no? Perché le imprese occidentali vanno in territori che sono controllati da governi corrotti o governi che hanno scarso potere contrattuale, individuano dove stanno le materie prime che servono a noi, e lì ci vivono. Chi ci vive lì? I nativi. E quindi questo è il colonialismo attuale. E in Colombia, in Brasile, Guatemala, Honduras, sono ogni anno centinaia i difensori e le difensore della terra e dell'ambiente che vengono assassinati perché difendono la loro lotta. Ma informatevi, la battaglia più eroica si sta svolgendo in Canada, dove c'è questo gruppo nativo Wet'suwet'en, che stanno lottando contro un maledetto gasdotto nello stato del British Columbia, che gli sta devastando completamente il territorio. È, diciamo, una no-tav moltiplicata per 100. I metodi sono gli stessi: resistere, vengono incriminati, processati, condannati. E se questo accade anche in Canada, che noi immaginiamo sia il luogo in cui questi un po' di diritti ci stanno, cioè immaginiamo che cosa vuol dire, che ne so, in Guatemala.
Un altro tema, chiudiamo, forse è uno dei più sensibili sia in Italia sia in alcuni paesi, quello delle carceri. Mi viene in mente quello che sta facendo Bukele, che sta diventando quasi un modello positivo per alcuni governi, come per esempio come per gli Stati Uniti, e poi anche in Italia la situazione non è bella.
No, tra l'altro la legge appena approvata aumenterà il numero delle persone in carcere, nonostante si dica che poi alla fine se vengono condannati a meno di 4 anni poi in carcere non ci vanno perché ci sono pene accessorie eccetera, in un momento nel quale di tutto ci sarebbe meno che aumentare la popolazione carceraria, tra condizioni igienico-sanitarie inadeguate, sovraffollamento, suicidi a decine se non a centinaia. E questo è un fenomeno comune in varie parti del mondo, direi che insomma la situazione di carcere è drammatica ovunque, anche nel nostro paese, ma io credo dipenda da una delle narrazioni tossiche che si sono imposte in questi anni a proposito di quelli che hanno preceduto Trump, e cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice si nasce con i diritti umani sono innati, nascono con noi. Questa narrazione tossica dice che i diritti si meritano, è come i bollini del supermercato, no? Cioè tu vai al supermercato e metti il bollino, come si meritano comportandosi bene, che è un concetto abbastanza liquido, il bene e il male. Siccome secondo questa narrazione, luogo comune, chi non si comporta bene sta in carcere, non è meritevole di diritti, e quindi mai come in questo periodo le persone in carcere sono assolutamente dimenticate, e prossimo anno saranno 25 anni da quello che è il più grave episodio di violenza all'interno di luoghi di privazione della pena, cioè Bolzaneto, Genova, 2001, e io credo che quel quarto di secolo che ricorderemo nel 2026 dovremo farlo con molta, molta forza, sperando che nel frattempo il reato di tortura non sia stato abolito, perché poi nel frattempo la bolzanetina già c'è stata, se ve lo ricordate, a Santa Maria Capua Vetere, esattamente nel 2020.
E magari sperando che entro il 2026 riusciamo finalmente a introdurre i codici identificativi per le forze dell'ordine, che è un'altra richiesta che stiamo portando avanti.
Esatto, e questo mi porta a concludere che nel nostro paese c'è un deficit di cultura politica dei diritti umani. Perché noi abbiamo messo 29 anni per avere il reato di tortura. La campagna sugli identificativi l'abbiamo lanciata nel 10° anniversario di Genova, cioè nel 2011. Quindi sì, il problema di oggi è Meloni, però c'è un problema di ieri, c'è un problema dell'altro ieri, c'è un problema del giorno prima dell'altro ieri, c'è un problema che quando ci fu il primo grave episodio di tortura nelle carceri a Sassari, ed era ancora, non era ancora iniziato il XX secolo, di giustizia si occupavano Violante e Di Liberto, e tutta questa pastoia sicuritaria, questa narrazione criminalizzante contro le persone migranti, le persone che si occupano di solidarietà, ha un padre, cioè il peccato originale di tutta questa stagione di criminalizzazione della solidarietà ha un nome, ha un cognome, Minniti, cioè è lui.
Chiara, telegrafica, chiudiamo come abbiamo aperto, con un messaggio per questi prossimi 50 anni per Amnesty. Visto che...
Ok, difficile. Allora, l'augurio in realtà è che Amnesty smetta di esistere, ma perché se non c'è Amnesty vuol dire che non ci sono più violazioni dei diritti umani, quindi... Qui è probabile anche quello, se andiamo avanti così, però no, l'ideale sarebbe che Amnesty non debba più esistere perché non ci sono violazioni, è un percorso molto lungo, la speranza appunto è che le persone continuino come hanno fatto negli scorsi anni a trasformare la rabbia, l'indignazione, lo schifo, passatemi il termine che a volte ti viene quando vedi delle cose ingiuste, delle cose sbagliate, ecco, fare un passo oltre, quindi trasformare questa indignazione, questa rabbia in azione. Azione che non sia l'attivismo performativo, l'attivismo da tastiera, condivido il post e mi pulisco la coscienza, ma che siano delle azioni concrete, che siano delle azioni che producano un cambiamento, insomma.
Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? O?
L'unica cosa, a me spesso, magari capiterà anche adesso, mi viene chiesto, sì, io ho preso parte a questo dibattito, ho firmato, ma cosa posso fare di veramente utile? Esattamente quello che è stato fatto appena adesso, firmare appelli, partecipare ai dibattiti, informarsi, e attenzione, se noi cominciassimo a pensare che dobbiamo fare soltanto le cose che pensiamo utili, non andiamo da nessuna parte, dobbiamo fare le cose perché sono giuste. Peppino Impastato, non è che lui scendeva le scale a Cinisi dicendo adesso io faccio questa cosa perché so che avrà successo. Lui scendeva le scale e poi voleva cambiare il mondo e dopo 100 passi si è accorto che il mondo ce l'aveva davanti, era la mafia. Lui non è che scendeva le scale di casa dicendo adesso la mafia la vinco, adesso il mondo lo cambio. Scendeva le scale per andare a combattere perché era giusto, quindi alla Spike Lee. Facciamo le cose giuste perché vale comunque la pena di farle. L'alternativa è non fare nulla e non è un'alternativa.
Un triplo applauso per 50 anni di Amnesty, per Chiara Quaro, Riccardo Onori e anche per Radio Popolare.
Grazie.
Grazie.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. E sei allergico pure ai maledetti piò, sei in crisi.